Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Già nell'incontro di ieri sera è stato ricordato come Don Giuseppe utilizzi una frase del Vangelo di oggi: guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, nell'incipit del suo discorso dell'Archiginnasio nel 1986. E con questo vogliamo ricordarlo, e lo sentiamo mentre ci accompagna nella nostra lettura del Vangelo, nella nostra lectio, come egli ci ha lasciato in dono. Oggi poi ricordiamo in modo particolare, se non è un caso, mentre ricordiamo Don Giuseppe nel discorso dell'Archiginnasio, ricordiamo Pino Alberigo, il giorno della sua morte.
Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo sesto, versetti 20-26. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete? Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando metteranno al bando, vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
Abbiamo visto anche diverse volte, Luca differisce da Matteo per quanto riguarda il discorso delle beatitudini, sono solo quattro, aggiunge le maledizioni, i guai, però poi anche, non si può, si può anche vedere questo discorso della montagna, questa è l'introduzione, andrà avanti fino alla fine del capitolo e si può anche vederlo all'interno di tutto il discorso di Luca. E in particolare, forse poi chiudo l'introduzione a quanto viene detto al capitolo quarto nel brano che Gesù legge nella sinagoga di Nazareth. Lo Spirito del Signore mi ha consacrato e su di me, perché mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio. Il lieto annunzio che abbiamo visto è l'annunzio che ora in Gesù, quello che Isaia profetizzava, comincia ad adempiersi, ma che qui viene detto, non è solo l'annuncio ai poveri, ma è l'affermazione, e anche questo fa parte dell'annunzio, che il regno di Dio è dei poveri, è vostro. Possiamo intervenire. Le beatitudini sono delle formule, possiamo dire anche formule classiche, usate anche nella tradizione ebraica già da lungo tempo e servivano per così esprimere l'annuncio profetico
di una gioia futura e sia l'azione di grazia per, diciamo, la gioia, anche la gioia presente. I Vangeli riportano numerose beatitudini annunziate da Gesù. Alcune sono felicitazioni per un dono di già accordato, la maggior parte però sono promesse per quanti accolgono il suo messaggio. Inoltre le beatitudini di Luca sembrano prospettare delle situazioni presenti e concrete, mentre quelle di Matteo ci presentano atteggiamenti riguardanti in particolar modo la giustizia. Inoltre Matteo ha accentuato la loro funzione esortativa, mentre Luca ha preferito seguire, diciamo, quello che è il carattere sociale che essi esprimevano, seguendo poi anche il suo interesse per gli umili e i poveri, tra i quali è nato anche il Signore. Questa preferenza accordata ai poveri e ai piccoli è il segno della liberalità sovrana di Dio. Essa richiamano ad avere compassione per gli sfortunati.
Mi aggancio a quello che diceva Andrea e ripeterei i due punti che segnalavo ieri sera nell'incontro biblico. A me sembra che Matteo e Luca siano molto diversi. Ci sono molte cose in Matteo, anche Matteo parla dei poveri, ma aggiunge poveri in spirito, poi aggiunge parla dei miti o umili, puri di cuore, parla di coloro che fanno misericordia, parla di coloro che fanno i rinopii, quelli che operano per la pace. Tutte queste cose in Luca non ci sono, sono due interpretazioni, mi sembra, orientativamente molto diverse, e proprio le cose che hanno in comune aiutano al confronto. E quindi mi sembra che in Matteo ci sia, prevalgano un'interpretazione più spirituale, cioè che fa riferimento all'atteggiamento profondo, ecco, della vita, ed è una spiritualità che troviamo anche nei salmi, anche il salmo che leggevamo alle lodi, l'ultimo, ecco, non l'abbiamo finito, ecco, dice proprio questo: i miti eredeggeranno la terra. E anzi il salmo è interessante secondo me per capire anche lo spirito delle beatitudini, questo salmo 37, perché comincia dicendo non adirarti. Sono espressioni che servono per ai miti, ai umili, ai poveri, perché continuino nonostante la situazione di difficoltà, di ingiustizia, eccetera, a perseverare nella loro fedeltà e nella speranza, ecco, nella speranza che si realizzerà la promessa di Dio. Luca invece mi pare che qui sottolinea soprattutto il punto centrale, io credo, per me, almeno io lo sento così, è il rovesciamento, ed è per questo che ci sono i guai in Luca, che sono importanti e corrispondono perfettamente ai beati voi poveri. E il confronto è fra ciò che è la situazione qui, voi che ora piangete. Ecco, beati voi che ora piangete, perché poi tutto si rovescerà nel mondo venturo. Riderete, e invece guai a voi che ora ridete, perché, ecco, piangerete. Naturalmente questo richiederebbe un approfondimento, pone cosa intende veramente Luca con questo, ma mi sembra che il dato primario sia questo. La seconda cosa è che si può fare un confronto, ecco, per esempio io lo sento molto vicino al Magnificat. Magnificat dice che Dio abbatte i potenti e innalza gli umili, e manda a mani vuote i ricchi e dà i beni agli affamati. E questo è il contrasto e il rovesciamento. Comunque Luca ci torna su questo punto. La seconda cosa che sottolineavo già è che per Gesù, mi sembra, insomma per Luca, qui per le beatitudini, per il contesto in cui pone le beatitudini, i guai non si riferiscono alle persone che ha davanti. Anche se sono espresse in questo modo, guai a voi ricchi, troviamo degli esempi retorici di questo. Per esempio, nella lettera di Giacomo, dice, il guai ai ricchi non si riferisce a quelli che Gesù ha davanti, che sono già stati descritti nel contesto, e che per lui sono i poveri. Sono i poveri, sono quelli che ora piangono, sono la gente semplice. Invece i ricchi non sono presenti. I ricchi sono guai a voi ricchi, eccetera. A me sembra questo. E che quindi è un espediente retorico noto, molto noto, perché se, naturalmente è rivolto, non riguarda i presenti, ma è rivolto ai presenti perché serve per la loro perseveranza. Anche questo a me sembra sia un elemento di conforto. Mi sembra confermato questo dal versetto 27, cioè il versetto che segue mostra che Gesù non ha presente quelli che sono davanti a lui. Ma voi invece che mi ascoltate, a voi dico, il versetto 27 mi pare confermi.
Perché, mi sono chiesto, il Signore, dopo aver scelto i dodici e formato il suo gruppo, fa loro questo discorso? Certo, parla a loro, ma a me sembra che prima di tutto parli di se stesso, cioè di come lui intende attuare il suo progetto messianico, da che parte sta, da dove vuole iniziare, e quindi si pone come un esempio. È come se dicesse loro: toglietevi dalla testa che io sia il Messia che è venuto a fare giustizia dall'esterno. Io mi metto dalla parte di chi è in una situazione oggettiva, perché qui sono beatitudini, situazioni oggettive, di fame, di povertà, di sofferenza, il pianto, e di oppressione, di disprezzo. Io mi metto da quella parte lì. Non sono il Messia restauratore che viene a fare le cose dall'esterno e a mettere tutto a posto. I guai, perché i guai? L'ha detto Giovanni. Ma secondo me c'è un'altra cosa, forse Matteo mette nelle beatitudini delle situazioni intime, e cioè la mitezza, la ricerca della pace e le altre, no? La misericordia. Qui non ci sono, qui sono situazioni oggettive, una condizione oggettiva. Allora i guai, secondo me, forse è come se dicesse ai suoi: toglietevi dalla testa di essere voi o che io sia a realizzare questo rovesciamento, a fare vendetta, a tenere rancore, no? Verso quegli altri che sono. Perché queste cose qui, questo rovesciamento, lo realizzerà il Padre mio.
Davanti a queste parole ci si sente sempre sprovveduti, proprio, almeno a me questa volta ha fatto così, una riflessione che veramente non so quanto valga, e cioè che quando Gesù dice beati voi che ora avete fame, poi beati voi che ora piangete, poi di fatto lui non è che lasci tutto uguale, diciamo così, in qualche modo, però mostra qualche primizia di soccorso verso queste categorie. Cioè a me è venuta in mente la moltiplicazione, che è ovvio, ma anche riguardo al piangere, subito dopo c'è la vedova di Naima, adesso, che piange per il figlio morto, e lui non è che le dica beata te, le viene incontro e quindi risuscita il figlio, per dire che ci sono, che lui fa opera delle, direi, delle primizie, ecco, per così, per andare incontro. Là dove mi sembra che invece sia tutto, come dire, sia una beatitudine estrema, è la prima, beati voi poveri, perché mi sembra che appunto, in qualche modo lui si metta da questa parte, ma non operi visibilmente e concretamente, ecco. Per cui anche a me era venuto in mente come inizia nella sinagoga a Nazareth, quando appunto dice mi ha mandato per annunziare ai poveri, per evangelizzare i poveri. E mi sembra che qua, in questa beatitudine, ci sia appunto questa evangelizzazione, là dove dice il regno di Dio è vostro. Però mi sembra che appunto sia, come dire, sia talmente pregnante, lui però non opera, non so come dire, cioè rimane questa grande promessa nel futuro, ma mi sembra che voglia essere anche nel presente, cioè l'essere sicuri di questa buona notizia, che il regno di Dio è dei poveri, e rimane così.
Dopo l'intervento di Stefano mi sembrava di dirgli beato il seno che ti ha allattato, perché un intervento che mi ha molto illuminato. Siccome ieri appunto ho fatto molta fatica a mettere insieme le cose, allora oggi ho capito un pochino meglio, non so, che il Signore è venuto non ad annunciare le beatitudini, ma a compierle. Ecco, mi sembrava questo. Mi ha dato tanta luce, le compie lui, appunto, che tipo di messia, già lui, neppure il giudizio compie, perché lo lascia a Dio, così.
Anche a me è molto piaciuto l'intervento di Stefano, proprio illuminato profondamente, insomma, mi pare che qui Gesù, che si trova davanti ai discepoli appena scelti, e sappiamo come sono questi discepoli, chi sono, quindi sono già poveri, sono già un po' così, cioè, e lui appunto dice beati voi, cioè, perché appunto siete poveri, avete fame, questo, e mi sembra appunto che lui voglia appunto pronunciare questo discorso per insegnare la via del regno, che è una via di umiltà, una via di povertà, una via di anche di pianto, una via di perdono, insomma è la via del regno, è questa, e che lui vive vive, lo dimostra. Poi quando parla di guai a voi, io c'ho una nota di anni passati che questo guai non è un lamento del Signore, come una minaccia mettere in guardia, appunto, perché c'è una folla davanti il Signore quando pronuncia questo discorso, non già solo i dodici, per cui questo rimprovero è per mettere in guardia che, insomma, se siete già sazi non avete fame di nulla, quindi se siete già ridete, consolati, vuol dire che non avete bisogno di altri. Per esempio mi viene in mente il ricco pulone, insomma, la parabola appunto del...
Sì, a me quello che diceva Stefano è prendo da lì. Io ho sentito questo discorso di Gesù, che è il primo che Gesù fa, come anche in Matteo, quindi sono parole importanti. Luca aveva già detto più volte che insegnava alla folla, ma non ha mai parlato del contenuto di quello che insegnava, se no che parlava del regno di Dio. E qui è un insegnamento, parla in modo dettagliato, è tutto un capitolo. Fino alla fine del capitolo ci saranno diversi punti che Gesù tocca. Il primo insegnamento di Gesù è proprio questo, sulla beati voi poveri, le beatitudini. E io ho sentito, anche pensando a quello che diceva Stefano, molto vicino a quello che Gesù dice, dirà più avanti, a Giovanni Battista, il quale manderà un'ambasciata dei suoi discepoli: sei tu quello che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Perché il giudizio non si realizza, Gesù non lo realizza. E qui, anche qui, mi sembra che Gesù, rispetto al giudizio, lo rimanda, non è venuto per fare il giudizio. Ho sentito molto vicino, detto in altro modo, ai discepoli, a proclamare la beatitudine, a proclamare il regno di Dio che è dei poveri, ma al versetto 21, ora è dei poveri, ma al versetto 21, appunto, perché sarete saziati, dice, degli quelli che hanno fame, perché riderete quelli che piangono, c'è un rimando. Insomma, mi sembra molto, ancora una volta, la precisazione, insomma, Gesù fa una sua scelta, quale tipo di Messia, quale tipo di insegnamento, quale teologia, noi diremmo oggi, messianica, egli porta, e quella che designa, quella di cui aveva già parlato, anche era già stata presentata da Luca nel capitolo 4, nel discorso, nelle parole che Gesù legge nella sinagoga. Sembrava una conferma, insomma, in tutto questo. Anche i guai sono una conferma di questo, però non sono, come dire, ecco, qui bisogna come intenderli, sono è così e non c'è niente da fare? No. Questo dipende poi dalle scelte di ciascuno, che uno non fa. Quindi sentirei queste parole come un invito. È chiaro che sta parlando dei poveri, della gente semplice, l'ha già detto nel versetto 17 e 18, e i suoi discepoli, però forse qui c'è uno sguardo anche a tutti. Le parole di Gesù, che sono un inizio del discorso, sono anche un invito a cogliere la sua logica. Ecco dunque, preghiamo insieme, diciamo ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la Chiesa, per tutti i cristiani, perché nella potenza dello Spirito di Gesù possa vivere e testimoniare questa parola del Vangelo. Chiediamolo in particolare per tutti i suoi pastori. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i poveri, per quelli che hanno fame, per quelli che piangono, per i perseguitati per la fede e la sete di giustizia, perché il Consolatore sia su di loro. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
preghiamo anche per i ricchi, per quanti sono sazi e godono ora, per i potenti della terra, perché questa parola li illumini a cercare vie di giustizia e di pace. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per il dono della pace, frutto della giustizia e dell'equità, dono dello Spirito. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche per noi, perché il Signore aumenti la nostra fede, perché possiamo vivere ogni giorno secondo la parola che ascoltiamo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordiamo il Signore quanti sono in situazioni di bisogno, ricordiamo quanti perdono i diritti e perdono anche il lavoro. Preghiamo.
Ascoltaci.
E sempre affidiamo al Signore anche tutti gli ammalati, quelli che ci sono più vicini. Preghiamo.
Ascoltaci.
I servi della Chiesa ci chiedono un ricordo per Luciano, che è uno dei loro in Madagascar, che è ricoverato in condizioni serie o gravi, a quanto pare per il virus. Ecco, preghiamo per Luciano, preghiamo per la loro fraternità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, ricordando ancora Pino Alberigo, anniversario della morte, preghiamo perché tutto quello che ha fatto, la sua opera come storico, concilio, lo studio, la riflessione sui concilio in particolare con Giuseppe, possa essere proseguita. Quindi preghiamo per tutto il centro, per tutti gli amici, tutti quelli che si sono formati alla sua scuola, preghiamo.
Ascoltaci.
Chiediamo tutto sempre per Cristo nostro Signore.